Dopo diverso tempo in cui l'invasione della striscia di Gaza da parte di Israele aveva calamitato tutte le attenzioni mondiali, ora si torna a parlare abbastanza prepotentemente anche della Russia, dell'invasione dell'Ucraina e delle conseguenze di quello che potrebbe accadere. In particolare a scatenare maggiore attenzione sono state le parole di Macron, il presidente francese, che dice che ormai non possiamo escludere più nessuno scenario, addirittura sarebbe stata la NATO ad aver fissato alcune linee rosse. Dal 24 febbraio 2022, inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, erano state diverse e in crescendo le ipotesi poste per aiutare l'Ucraina, prima l'utilizzo solo di armi difensive, poi solo fino a una certa gittata. Ora si parla abbastanza apertamente di inviare truppe nel caso di una diretta invasione di Kiev e la domanda a questo punto davvero sorge più spontanea: l'Occidente è realmente vicino a entrare in guerra con la Russia? Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra. Una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Ma questo non basta a rallentare il Cremlino, che sta ammassando truppe nella regione di Donetsk per sfondare la linea difensiva ucraina e ha già conquistato altri due villaggi, Berdechev e Ocheretnia.
Questi sono negli ultimi giorni e negli ultimi mesi gli avanzamenti russi sul fronte della guerra in Ucraina. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori. Con l'arrivo della primavera l'avanzata russa ha ripreso decisamente forza, nonostante gli oltre 465.000 uomini persi dall'inizio dell'invasione, fra uomini e feriti, quindi non sono tutti morti ma sono tutte persone che non possono più stare al fronte. Anche in Ucraina però le difficoltà sono sempre in aumento. Le munizioni iniziano a scarseggiare sempre di più. Un soldato racconta dal fronte che se a inizio guerra ne sparavano 100 al giorno, ora siamo intorno alle 30 e non sempre possono spararle. E quindi dopo 2 anni in cui si giurava che non ci sarebbe mai stato nessun coinvolgimento diretto in nessun caso, ora la NATO insieme all'Occidente e Macron in questo caso si fa voce del fatto che potrebbe essere il caso di schierare direttamente i propri uomini. L'Italia per ora è assolutamente contraria, ma la NATO ha tracciato 2 linee rosse. La prima è che la Russia provi di nuovo tramite la Bielorussia a entrare in guerra, magari proprio con l'aiuto della Bielorussia e di Lukashenko. L'altra è che la Russia compia qualsiasi azione dimostrativa in Polonia, Lituania o in Moldavia, insomma in regioni considerate ancora più europee o addirittura facenti parte dell'Unione Europea. Proprio in questi giorni il presidente cinese Xi Jinping è a Parigi, vedrà ovviamente anche Macron, e questa potrebbe essere una trattativa per cercare di avere una mediazione cinese ed evitare questa nuova potenziale catastrofica guerra. Al punto che qualche giorno fa Amnesty International nel suo nuovo rapporto sullo stato del diritto parlava del rischio di fine dell'ordine mondiale basato sul diritto. La notizia circolava già da qualche mese, però ora è tutto vero, è tutto reale. Il governo israeliano di Benjamin Netanyahu ha messo i sigilli su Al Jazeera, il network arabo che ha la sede principale in Qatar, tra i pochissimi a trasmettere ancora dalla striscia di Gaza dopo il 7 ottobre, mettendo molto a rischio la vita dei suoi giornalisti, diversi dei quali erano stati uccisi. Ora non è più accessibile in Israele, gli uffici locali sono stati chiusi e addirittura le attrezzature sono state confiscate. Questa notizia arriva per in teoria della sorte proprio nella giornata in cui l'UNESCO, in occasione del World Press Freedom Day, aveva assegnato a tutti i giornalisti palestinesi il premio annuale per la libertà di stampa, che è più che altro un riconoscimento al loro coraggio e alla memoria degli oltre 100 cronisti uccisi dal 7 ottobre fino ad oggi. Proprio fra questi reporter caduti c'è anche il figlio di Wael al-Dabou, uno dei principali cronisti di Al Jazeera nella striscia, a cui era stata uccisa anche la moglie e i 2 figli minori. È Reporter Senza Frontiere a confermare che ad oggi la Palestina è il luogo più pericoloso al mondo, sono stati uccisi più giornalisti lì negli ultimi 6 mesi che non durante interi altri conflitti mondiali. E ora con l'oscuramento di Al Jazeera diventa anche il luogo più difficile da cui trasmettere informazioni. Proprio in queste ore si parla di un nuovo accordo fra Hamas e Israele per la fine della guerra e il ritiro delle forze da Gaza, oltre alla restituzione degli ostaggi, ma è possibile che anche questa potenziale intesa non andrà a buon fine. Mentre c'è stato un concerto record di Madonna in Brasile sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro da 1,5 milioni di persone, quindi ben più grandi dei Jova Beach Party, sempre in Brasile ma nello stato del Rio Grande do Sul al confine con l'Argentina verso sud, ci sono state delle violentissime alluvioni che hanno causato gravissimi danni e perdite di vite umane. Sono probabilmente almeno 55 le persone morte a causa di queste inondazioni e soprattutto delle frane provocate dalle piogge. Il problema è che oltre ai morti accertati, ci sono sempre delle persone disperse, in questo caso circa una settantina, e oltre 25.000 persone che si sono trovate senza casa. Anche quelle con la casa però sono rimaste danneggiate, si parla di circa 500.000 di persone senza elettricità e senza una fonte d'acqua potabile, cioè le stesse dimensioni di una città come Genova completamente in blackout. Alcune zone sono rimaste isolate, con strade e ponti distrutti, e c'è una zona più colpita di altre, quella di Bento Gonçalves, dove una diga idroelettrica è crollata uccidendo 30 persone. C'è un meteorologo brasiliano, Francisco Eliseu Aquino, che ha commentato queste precipitazioni dicendo che sì, ci sono sempre state in quella zona, in quella regione, ma in questo caso il cocktail disastroso è stato innestato dai cambiamenti climatici, dalla presenza del Niño, che hanno creato effetti che non si vedevano almeno dal 1941. Ritorniamo nelle zone attorno alla Russia, perché la nostra esperta di geopolitica e di esteri russi, Lucia Bellinello, ci racconta degli ultimi giorni decisamente caotici in Georgia.
Stanno protestando ininterrottamente da settimane e andranno avanti ancora, nonostante la violenta repressione da parte delle forze dell'ordine, che nei giorni scorsi hanno usato idranti, gas lacrimogeni, spray al peperoncino e proiettili di gomma per disperdere la folla. Siamo in Georgia, piccolo paese del Caucaso, ex Repubblica Sovietica, dove migliaia di persone, da quasi un mese, stanno affollando le strade di Tbilisi per dire no al disegno di legge sulla trasparenza dell'influenza straniera. Un disegno di legge molto simile a una normativa già in vigore in Russia, e che viene utilizzata dal Cremlino per reprimere il dissenso. Questa legge, sostenuta dal partito di maggioranza Sogno Georgiano, prevede che i media e le organizzazioni che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall'estero siano tenuti a registrarsi in un apposito elenco, il cosiddetto elenco degli agenti stranieri, con il rischio di subire controlli e possibili limitazioni dei finanziamenti. Secondo il partito al governo, invece, questa normativa garantirebbe la trasparenza delle attività finanziarie. Ad ogni modo, questa legge ha scatenato fortissime proteste di piazza, perché pone la Georgia a un bivio. Se venisse approvata in via definitiva, interromperebbe infatti il progetto di adesione del paese all'Unione Europea. Nel dicembre scorso, infatti, la Georgia ha ottenuto lo status di candidato ufficiale all'UE. Le istituzioni di Bruxelles, d'altronde, sono state chiare: il provvedimento non rispetta i valori democratici e se Tbilisi vuole entrare nell'UE, questa legge non deve passare. Ora, per l'approvazione finale, mancano ancora la terza lettura e la firma della presidente, la filo europea Salome Zurabicvili, che ha già annunciato di non voler firmare la legge. La partita dunque è ancora tutta da giocare e il futuro della Georgia, dove secondo i sondaggi circa l'80% della popolazione vorrebbe entrare nell'UE, si deciderà nelle prossime settimane.
Grazie mille a Lucia Bellinello, noi ci sentiamo domani, sempre qui a News dal pianeta Terra. Per non rimanere fuori dal mondo, se volete scriveteci a podcast@lifekit.it. Ciao, buona giornata.